Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Susanna Nicchiarelli, regista della serie TV Fuochi d'Artificio, in onda su Rai 1 il 15, 22 e 25 aprile 2025, ben trovata.
Ciao Federico.
Ce ne parli?
Fuochi d'Artificio è una serie in 6 puntate che è tratta da un romanzo molto bello di Andrea Bouchard, che racconta di 4 ragazzini 12-13 anni che con un escamotage riescono ad aiutare i partigiani e diventano a loro volta partigiani, portano messaggi, informazioni, fingendosi un partigiano più adulto, cioè loro imparano, riescono a decifrare il codice con cui comunicano i partigiani tra di loro e si inseriscono in queste comunicazioni dicendo di essere Sandokan, un partigiano adulto, ma loro in realtà sono dei ragazzini. È una specie di Goonies nella resistenza, c'è l'avventura, le storie d'amore eccetera, ma c'è anche una riflessione molto più profonda sui valori della resistenza. Noi pensavamo molto a Stand By Me, a questi film qui dove tu hai sì i ragazzini come protagonisti, ma poi in realtà i valori importanti e universali vengono fuori forse ancora di più, in maniera anche più diretta, che poi ci si misura con il senso della parola libertà, che cosa significa combattere per la libertà, perché, fino a che punto ha senso usare la violenza, eccetera.
Com'era partita l'operazione?
Sono andata molto distinto, proprio da madre, ecco, devo dire questa cosa, perché leggendo il romanzo ai miei figli ho pianto, abbiamo riso, eccetera, ed ho pensato qualcosa di equivalente filmico, cioè per immagini non esiste, cioè noi non abbiamo un racconto popolare della resistenza, non c'è una cosa audiovisiva di fronte alla quale si possono sedere le famiglie e condividere anche la drammaticità degli eventi, perché insomma la serie poi andando avanti diventa anche molto drammatica, non è che è una favola, però è un qualcosa che può mettere insieme diverse generazioni e che per vari motivi, anche per come è strutturata la trama, può costituire un racconto popolare, largo.
Com'è stata la lavorazione?
Molto bella, perché eravamo tutti, ragazzini compresi, molto motivati da quello che stavamo facendo, ci divertivamo perché naturalmente fai una cosa sulla guerra, noi nazisti abbiamo pensato ai predatori dell'arca perduta, raccontarli no, in maniera anche un po' esagerata, caricaturale, abbiamo cercato di dare un colore a tutto quello che facevamo, quasi, non dico fantastico, ma riferendoci a tutto quell'immaginario della Seconda Guerra Mondiale, quindi è stato anche interessante e divertente, per non parlare degli aspetti più avventurosi, delle scene di guerra, che ovviamente sono stati divertenti da costruire, però c'era sempre anche molto per tutti, tutta la troupe e anche le popolazioni, poi noi abbiamo girato in Val di Susa, quindi la gente insomma che partecipava, che ci ospitava, un senso molto forte dell'importanza di quello che stavamo facendo, perché appunto stavamo da una parte riattualizzando una memoria, tra l'altro noi abbiamo fatto questa serie per Rai 1, quindi sarà, io spero, qualcosa che avrà una visibilità molto forte, e al tempo stesso stavamo celebrando il valore anche simbolico di quei racconti, quindi la libertà, la giustizia, l'ingiustizia, il racconto di un'Italia sfinita dal regime, dalla guerra, che invece si conquista la libertà, la solidarietà tra la popolazione e i combattenti, altro elemento fondamentale della resistenza. In fondo i ragazzini, i miei protagonisti, sono parte di quella popolazione che aiutava i partigiani, perché anche questo fa parte del racconto ed è un elemento fondamentale del racconto della resistenza.
Di quelle pagine cos'è che ti ha più impressionato e ti è più rimasto dentro?
In particolare c'è una scena della serie, della quinta puntata, che a me mi rimane, insomma, ed è quando Marta sta salutando il fratello partigiano, perché lei c'ha un fratello grande, 25enne, che sta ritornando in montagna, e lei gli dice: ma quando sarà finita la guerra? Non ci saranno più fucili, vero? perché è vero che è la frase di una bambina di 12 anni, forse anche ingenua, anzi sicuramente ingenua, e il fratello gli ride quasi in faccia, gli dice sì sì, niente più fucili, solo canne da pesca. E Marta, la protagonista, rimane male e gli dice guarda che io dicevo sul serio. E io mi ricordo benissimo questa sensazione in quell'età in cui stai diventando grande e cominci a dire delle cose sul mondo, e a volte gli adulti ti sorridono, ti trovano carino, ingenuo in quello che dici, invece tu stai dicendo delle cose serie, delle cose importanti. Di fatto lì Marta sta dicendo una cosa molto importante. Sta dicendo finita questa guerra, non ci saranno più guerre, vero? Ed è una cosa di una bellezza nella sua purezza, e il fratello che però è già grande, già consumato, già inserito in questo mondo paradossale nel quale ci si ammazza tra di noi, questa cosa lo fa ridere. E secondo me questa scena racchiude un po' il senso di tutta la serie, perché poi questi ragazzi con la loro ingenuità, poi relativamente ingenui, però ci mettono di fronte ai valori della resistenza, alla ovvietà dei valori, della libertà, della democrazia, che nessuno dovrebbe mai mettere in questione.
Com'è stata l'interazione con i giovani interpreti?
È stato molto bello, perché non dirò la solita cosa che si dice, i ragazzi non sanno niente, perché non è stata questa la mia esperienza, né nell'interazione con gli attori, che invece sapevano tutto, non gli ho dovuto spiegare niente, erano perfettamente preparati, conoscevano non solo cos'era la resistenza ma anche l'importanza degli eventi che stavamo raccontando, sentivano anche la responsabilità di quello che stavamo facendo. Ma poi è stata bella anche l'interazione con i ragazzi adesso con l'uscita della serie, perché noi per esempio il 4 aprile abbiamo fatto una mattinata dall'auditorium, in streaming ci siamo collegati a più di 30 città in Italia, città tutte insomma simbolo, medaglie d'oro al valore della resistenza eccetera eccetera, e in ogni città c'erano cinema, istituti scolastici, fondazioni che avevano aperto le loro porte alle scuole, tutto gratuito, e quindi praticamente centinaia di ragazzi in contemporanea hanno visto le prime due puntate della serie, e poi c'è stato un dibattito trasmesso in streaming mio con Luce Romoli, partigiana di Casalbertone, romana, la protagonista della serie Anna Losano, e Andrea Busciardo, lo scrittore. E siamo stati travolti dall'entusiasmo dei ragazzi, cioè i ragazzi che facevano l'auditorium, tra l'altro delle domande che ci hanno anche spiazzato, bellissime, anche naturalmente il carisma di Luce, molto commovente e forte. Questo poi lo dice sempre anche Luce Romoli, cioè incontrare i ragazzi ti dà un sacco di speranza, perché ti accorgi che loro sono consapevoli dell'importanza della memoria, di ricordare, della resistenza, della celebrazione. Magari non tutti, che devo dire, però io fino adesso sono stata fortunata.
La serie TV Fuochi d'Artificio, in onda su Rai 1 il 15, 22 e 25 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Susanna Nicchiarelli. Alla prossima!
Ciao! Ciao, grazie!
Con Ivano De Matteo, regista del film Una figlia, al cinema da giovedì 24 aprile 2025, ben trovato.
Grazie dell'invito, ciao Fede, buongiorno a tutti e tutte.
Che racconto è stato questo?
È stato un film abbastanza denso e anche complicato a scrivere, visti i temi che tocchiamo, cioè una parte del film tocca un po' il tema del carcere minorile, dei reati di minori, che su quella realtà il film tratta un po' dei rapporti genitoriali, rapporti in questo caso di un papà e di una ragazzina minorenne di 16 anni che per un evento tragico si trova ad affrontare un percorso carcerario minorile. È stato molto duro, anche nella scrittura, anche tecnicamente molto difficile. Siamo contenti del risultato, era un po' quello che avevamo fatto con Mia, chiaramente in questo film abbiamo raccontato per semplificare un po' la famiglia del cattivo in questo caso, mentre Mia era la vittima, in questo caso raccontiamo il rapporto, il percorso anche di un genitore rispetto a sua figlia che non è più una vittima ma un carnefice. Poi possiamo parlare di vittima di un sistema, però in realtà nel film è questo, è lei che commette un reato.
Da dove parte tutto?
Parte da un libro, come base siamo ispirati al libro di Ciro Noia che era Qualunque cosa accada, ma prima avevamo questa idea, dopo che avevamo sentito un po' le dichiarazioni del papà di Erika del caso Novi Ligure, e lì ci ha un po' interessato il fatto che il papà andasse al colloquio e avesse comunque riinstaurato un rapporto tra padre e figlia con una ragazza che in qualche modo aveva distrutto per sempre la propria famiglia.
Su quali elementi vi siete voluti concentrare?
Noi più che altro, come facciamo sempre nei nostri film, ci siamo concentrati appunto sul rapporto padre-figlio, cioè proprio su questo twist che fanno i vari personaggi. È come se fosse un film su due binari, cioè la vita normale, quotidiana, poi il disfacimento di questa tranquillità nella vita quotidiana e poi le due vite parallele che camminano, si incontrano e si allontanano, cioè una nel carcere e il papà fuori dal carcere, cioè che si ritrova in una situazione per lui impensabile, sia lui che lei che si ritrova catapultata a una vita borghese, con la casa dove hai tutto, il bagno, lo shampoo, lo scrub, la donna delle pulizie, il cavallo e tutto quanto, e ti ritrovi a vivere in una situazione chiusa di restrizione come può essere quella della cella o stanza, come la chiamano nell'IPM, l'Istituto Penale Minorile.
I due personaggi principali, padre e figlia, vivono una profonda trasformazione tutti e due.
Noi abbiamo lavorato proprio su questo, anche perché c'è proprio l'incapacità anche di comprendere quello che sta succedendo. In primis la ragazza che si ritrova veramente, anche parlando con lo psicologo, sia del carcere che con chi lavora in questi istituti, all'inizio quando entri c'è veramente la confusione. Nei primi giorni non riesco neanche a capire che cosa è successo, che cosa hanno fatto. Quindi prima metabolizzare che cosa è successo e che cosa è fatto. E poi piano piano cercare di entrare in quel mondo che ha delle regole totalmente diverse. La stessa cosa è successa col padre. Quindi per noi è stato veramente importante ma difficile raccontare un po' la psicologia, quindi questi cambiamenti anche repentini di idea, di decisioni che prendi, perché non è che ce n'è una to cure, prendi quella decisione e hai risolto tutto, lì è un continuo cambiare.
Parte del film è stato girato nel carcere minorile di Casal del Marmo, che esperienza è stata, che ne pensi di quell'istituzione?
Io sono entrato 3-4 volte a fare sopralluoghi, veramente un carcere diverso dal carcere ordinario, dal carcere dei grandi, e che è pur sempre comunque un posto di detenzione. Io ho parlato oltretutto del carcere femminile, minorile, che sono soltanto, in Italia non esistono soltanto due carceri femminili, una è Casal del Marmo a Roma e l'altra è Pontremoli in Toscana. All'epoca c'erano soltanto 6 ragazze detenute, credo 15-16, adesso non ricordo bene, in Toscana, quindi diciamo che la media è 20 ragazze in tutta Italia, perché si tende a non mandarli dentro. E quindi poi abbiamo parlato anche un po' della messa alla prova, cioè questa possibilità che se dà un ragazzo di cercare di riparare il danno fatto e cercare di trovare un reinserimento. Poi il problema è la società, chi ti accoglie, però insomma, forse, dico, io uso sempre il termine, forse per un ragazzo è un po' più facile, nel carcere ordinario è tutta un'altra cosa. Però l'Italia è stata la prima a inserire questa mappa, la messa alla prova. Poi non tutti riescono a inserirsi, però insomma entrare in un carcere anche minorile è sempre comunque molto forte.
Com'è stata la scelta di chi lo ha interpretato e il lavoro con loro?
Stefano era un attore da Corsi con il quale avrei voluto lavorare, già ci eravamo sentiti per un altro film, quindi alla fine sono stato contento e ho fatto lo stesso lavoro un po' che avevo fatto con Edoardo Leo su Mia, quindi ho cercato di portarlo in un luogo da lui un po' di, non dico sconosciuto, ma insomma hanno poco battuto. Edoardo pure che veniva un po' da una commedia, anche una commedia sentimentale, l'ho portato in quel mondo là. E Stefano ha fatto lo stesso lavoro, devo dire, lui si è lasciato andare proprio, si è lasciato dirigere, si è lasciato consigliare come creda, si è lasciato plasmare e mi ha regalato un personaggio che io sono stracontento di quello che mi ha regalato Stefano. Stessa cosa vale per la Francesconi, per Ginevra che interpreta il ruolo della figlia Sofia, che nel film ha delle scene veramente complicate, ma non solo per l'aspetto fisico ma anche proprio a livello psicologico, cioè dei cambiamenti molto forti. E poi anche quando abbiamo girato, appunto, perché noi abbiamo girato una parte del film nel carcere vero, lei già entrando là dentro era comunque abbastanza toccata, anche i rumori, già quello che si sente là dentro è abbastanza forte.
Che uscita sarà?
Intanto invito la gente ad andarla a vedere, genitori e figli, perché sono tematiche molto delicate, per cui uno pensa che succedano soltanto agli altri, ma non è detto che è lo stesso reato del film, ma esistono tanti reati, quindi non lo auguro a nessuno, ma è sempre meglio però rendere, almeno come deterrente, almeno per i ragazzi, cioè meglio una brutta verità che una bella bugia, cioè mostrare quello che potrebbe essere se mai un giorno uno dovesse entrare in quel mondo. Questo è il nostro concetto di cinema, anche insomma, accende delle luci su delle problematiche o su delle situazioni, abbiamo fatto con Mia, con gli equilibristi, con i nostri ragazzi. Ragazzi, in questo caso stiamo raccontando un mondo che non tutti conoscono molto bene. Ecco.
Il film è Una figlia, al cinema da giovedì 24 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Ivano De Matteo. Alla prossima.
Grazie a tutti, aspetto al cinema. Alla prossima. Ciao.
Con Nicolò Massazza del duo artistico Masbedo, co-regista del film Arsa, al cinema da giovedì 24 aprile 2025, ben trovato.
Ah, buongiorno a tutti.
Cos'è questo lavoro?
Arsa è un progetto molto particolare, è un film che combina due tipi di narrazioni, cioè una più visiva e una invece più classica, più drammaturgica, ed è una storia molto particolare, perché è una storia di questa ragazza, come si chiama, Arsa, che vive in questa riserva naturale perché ha perso il padre, che è uno straordinario Lino Musella, e vive in questa casupola molto particolare, un'immagine molto western, dentro questa distesa infinita di canneti, che è una sorta di soglia che la protegge dal mondo. Però lei guarda con curiosità il mondo, perché fondamentalmente dal papà eredita, era un artista, un artigiano, e da lui eredita una grandissima capacità di vivere attraverso l'immaginazione. Perciò lei da questo canneto soglia vede il mondo da lontano, vede i bambini che giocano sulle spiagge, vedono le famiglie e osserva il mondo. Poi ogni tanto, come spesso accade, il mare consegna i suoi scarti capitalistici, delle plastiche e di tutto lo schifo, lei le raccoglie, con quei resti ci costruisce dei mondi immaginari. Perciò immaginiamo proprio come delle piccole bambole, delle piccole cose di archeoplastica che lei costruisce. Tutto questo rimane in un grande spazio sospeso di solitudine, il film è pieno di natura, di sospensione, di solitudine, fin quando arrivano tre ragazzi che studiano cinema e uno di questi, come lei, ha lo stesso problema, cioè ha una perdita, ha avuto un lutto, ci ha perso il padre e inconsciamente inizia a essere attratto da questa figura misteriosa e selvatica che è la figura di Arsa e inizia a guardarla in qualche maniera. Da lì si scoprirà poi un mondo molto particolare, fatto di sguardi, di relazione, e si scoprirà un segreto.
Facciamo un passo indietro, ci parli anche del duo Masbedo?
Io e Jacopo Bedogni avremo in corpo di 25 anni e noi abbiamo sempre lavorato nell'ambito fondamentalmente dell'arte contemporanea, ma facendo solo video e video installazioni. E poi questo mondo l'abbiamo portato ovunque, perché poi abbiamo iniziato a fare documentari, questo è il secondo film, abbiamo fatto un altro film di finzione nel 2014, si chiama Badelac, e poi questo mondo l'abbiamo portato anche a livello registico nel teatro d'opera, nel teatro danza, abbiamo avuto moltissime collaborazioni con scrittori importanti come Michel Houellebecq, abbiamo lavorato con attrici straordinarie, Fanny Ardan, Juliette Binoche a teatro. Insomma, diciamo che il nostro è un mondo molto multidisciplinare, no? Oggi è una parola che si usa parecchio, però nel nostro caso è molto vera.
Come nasce il progetto e l'idea del film?
Da un'intuizione che abbiamo avuto, noi andiamo da 30 anni a Stromboli e tanti anni fa abbiamo girato una performance particolare, abbiamo deciso di fare ogni giorno una performance su questa terrazza e avevamo trovato un vaso e abbiamo messo dentro una mano antica di statua di donna, abbiamo preso dell'acqua di mare e riempita di meduse, finché c'è questa performance dove Jacopo mette la mano come toccare un'altra mano femminile e purtroppo le meduse gli si attaccano al braccio, perciò era abbastanza violenta quell'immagine, è molto poetica anche, però questo poi ci ha fatto pensare pian piano da questo stimolo visivo di poter costruire una storia in qualche modo che fosse legata a quell'isola, noi siamo molto legati a quell'isola, e che ci raccontasse una storia meno concettuale ovviamente, ma che fosse più narrativa, e da lì, da questo stimolo abbiamo iniziato insieme a Giorgio Vasta, che è un grande scrittore di Palermo, a scrivere.
Su quali elementi avete voluto incentrare la storia?
Gli elementi fondamentali sono il lavoro sul lutto come un lavoro fondamentale di ricostruzione dell'interiorità, l'immaginazione come punto elemento salvifico e come arma veramente di resistenza a quelle che sono un po' le ingiustizie della vita, e a raccontare questi padri, che i padri di oggi forse se si presentano un po' più rotti, un po' più fragili e un po' più sensibili, si capisce che forse ci sarà la possibilità di invertire verso le prossime generazioni anche una sorta di nuova rivoluzione, invece di investire, come si dice, la società su tanti elementi che sono performativi, o se va basta vedere, non so, io penso un mondo che mi detesto abbastanza, che è il mondo del rap, dove tutto è fallico, dove tutto è potere, soldi, muscoli, donne, ecco invece qui siamo nell'altro ambito, siamo a sostenere la fragilità e a scoprire che in quel mondo c'è un universo credibile e incredibile che possa far incontrare finalmente le diversità e far incontrare un mondo con un altro sguardo che non è quello delle guerre, è quella, ripeto, di un finto successo che poi i dati parlano molto chiaro, perciò diciamo che il film lavora proprio su un'altra questione, forse più sullo scarto, come dicevo prima, l'idea che appunto invece di parlare di oggetti e di consumo, ma invece che con gli scarti ci si può fare qualcosa, ha uno sfondo ambientalista, ha uno sfondo che si occupa delle questioni sociali. Ecco, questo è un film che vuole far lavorare anche lo spettatore, lo dico subito, il nostro obiettivo era proprio quello di rendere lo spettatore attivo, perciò anche il montaggio ha una serie di successioni di cose che accadono che non vengono spiegate, perché crediamo che sia molto importante che lo spettatore abbia un ruolo attivo all'interno di un film, che non sia solo passivo, seduto a vedere quello che accade.
Com'è stata la scelta di chi lo ha interpretato e il lavoro con loro?
La scelta è stata quella di questo esordio di Giorgio Martinucci, è stata bravissima, perché a 18 anni si è trovata addosso una macchina al cinema, comunque con 50 persone, non facile, e come potete immaginare quella zona di Stromboli è una zona estrema, perché non è proprio Stromboli, è tra Stromboli e Ginostra. Chi conosce le Eolie sa che lì è il punto dove, quando ci sono le eruzioni, uno dei punti più pericolosi, gli insetti, il mare grande, cioè ci siamo trovati in difficoltà, ma volutamente felici di girare nelle difficoltà, e lei è stata molto brava a reagire anche a tutta una serie di cose. Gli altri ragazzi venivano già da un cinema importante, Montinori era protagonista insieme a Tea Falco, Io e te di Bertolucci, Luca Cicovani, Lazzaro Felice, sono tutti attori giovani ma con un grande spessore, un grande talento. E poi vabbè, c'è Lino Musella, che è fuori classe, Tommaso Rani, non ha bisogno, certo, di mettere altre presentazioni. Perciò diciamo, è un film che divide le generazioni, abbiamo un grande film di ragazzi giovani e ogni tanto degli interventi di 50 anni. Ecco.
Come sarà la distribuzione?
La distribuzione è stata molto coraggiosa, nel senso che Fandango ha deciso di rischiare su un film che comunque ha un grado di attenzione alto, perché noi venendo dall'arte, essendo conosciuti dall'arte, chiaramente destiamo una certa curiosità. La distribuzione sarà molto sartoriale, nel senso che la volontà sarà quella di distribuire in più sale possibili, come normale che sia, ma che siano sale che hanno già un lavoro fatto con un pubblico particolare, perciò non mi aspetto che il film andrà nelle grandi cineplex piuttosto che quelle grandi distribuzione, che la distributore avrà più un rapporto con le sale d'essè, perciò un rapporto più sartoriale. C'è zone o città in cui ci sono dei cinema che hanno fidelizzato un pubblico, il cui il pubblico si fida per vedere i film d'autore, e questo è molto importante, perché altrimenti se un film lo prendi e lo butti così alla speranza, un film del genere non resiste niente, perciò è sartoriale.
Il film Arsa al cinema da giovedì 24 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al coregista Nicolò Massazza.
Ti ringrazio, buone visioni allora.
Con Roberto Cavallini, coproduttore del film La Fossa delle Marianne di Eileen Byrne, al cinema da giovedì 24 aprile 2025, ben trovato.
Salve a tutti, grazie.
Raccontiamolo brevemente, cos'è questo film?
La Fossa delle Marianne è un viaggio on the road dalla Germania all'Italia, l'incontro di due solitudini che si ritrovano in un camper degli anni 90, una ragazza giovane, Paola, e un signore un po' più anziano, Helmut, che si scoprono in aiuto, da doversi aiutare in questo percorso, e per Paola sarà il momento importante per risalire dopo un lutto in famiglia.
Cosa ti ha convinto di questo progetto?
Nel maggio del 22 ho incontrato Bernard Michaud, il coproduttore lussemburghese di Samsa, che è una realtà attiva da fine degli anni 80, un produttore europeo abbastanza conosciuto, insomma, nell'ambito indipendente. Mi ha proposto il film, cercava un coproduttore italiano, e mi ha raccontato la storia, e ovviamente noi produttori siamo sempre tra l'intuito artistico e quello più di business economico, e questo film, che è uno dei primi che io ho coprodotto per Albolina Film, casa di produzione di Bolzano, arrivando da un produttore così ben posizionato, aveva tutti questi elementi pronti, insomma, sul tavolo. Un'opera prima di Eileen Byrne, regista nata in Lussemburgo e che ha studiato alla scuola di Monaco regia, ha prodotto i primi cortometraggi, anche sul film di Laura Touch Me ha avuto una buona diffusione, ed era l'opera prima. Opera prima che Bernard le aveva proposto su adattamento di un libro, il libro di Jasmin Schreiber, appunto La Fossa delle Marianne, edito in Italia in connessione anche all'uscita del film dall'edizione Alfabeta. E la parte della storia è una storia un po' amara, che affronta dei lutti, del dolore, ma lo fa con una leggerezza e un'ironia molto interessante e molto avvincente. Anche il romanzo romanzo, ma anche lo script, quindi l'adattamento, è stato per noi del team di Albolina una rivelazione. E quindi un forte partner del Lussemburgo, un altro coproduttore austriaco, la parte economica finanziaria sembrava molto promettente. Il romanzo e la storia termina in Alto Adige, anche nel romanzo, e quindi per noi insomma si è profilato e si è presentato un progetto quasi naturale anche nell'ottica di una coproduzione europea.
All'estero che percorso ha avuto il film?
Il film ha avuto la sua prima mondiale al Festival di Amburgo, nella sezione Kaleidoscope, e poi è andato a vincere un premio come International Breakthrough al San Diego International Film Festival. Ha poi continuato su altri festival minori in Germania ed è uscito negli schermi tedeschi e austriaci il 7 novembre del 2024, e nelle prime 3 settimane è riuscito a fare circa 40.000 spettatori unici, che per il tipo di opera, come ho detto opera prima, è stato un ottimo risultato. È stato distribuito da Alamod, che è un distributore attento anche a questi tipi di opere, e adesso appunto tocca a noi, dopo aver ricevuto anche il sostegno e il supporto da Trent Film, che in Italia nelle sale abbiamo doppiato il film in italiano e siamo pronti alla presentazione insomma in tutta la penisola. Il 12 di aprile c'è stata l'anteprima italiana al Bolzano Film Festival come film di chiusura della 38esima edizione del festival.
I riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
Il sito internet di Trent Film e tutti i social media connessi alla loro pagina, e sicuramente My Movies è il portale di riferimento dove saranno aggiornate anche tutte le sale.
Il film La Fossa delle Marianne di Eileen Byrne al cinema da giovedì 24 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al coproduttore Roberto Cavallini. Alla prossima!
Ciao a tutti, grazie!
Con Marco Bolognesi, regista del film The Truth of Sendai City, al cinema da mercoledì 16 aprile 2025. Ben trovato.
Ben trovato, grazie tanto.
Cos'è questo lavoro? Ce lo presenti?
È il mio primo film, un film per adulti. È un percorso, è un lavoro che parte molto da lontano. È un racconto sulla verità. È un racconto di 3 personaggi che fanno un percorso per conoscere la verità, e la storia si intreccia su questi 3 punti di vista, insomma.
Come è nato il progetto?
Il progetto è nato da tanti anni. Come artista d'arte contemporanea mi sono occupato di post-human, cyberpunk, tutti questi argomenti sempre basati sul futuro, e quindi ho voluto creare da questo percorso in quegli anni di fotografia, sculture, installazioni, ho voluto fare uno storytelling, sono partito da lì, ecco, questo è stato il mio percorso. Poi dopo ovviamente l'incontro di Bruce Stelling, che ha poi messo la voce, di Daniele Cipri, che ha lavorato a mio fianco come direttore fotografia, ovviamente hanno plasmato il progetto e reso quello che poi si vede al cinema.
Come hai pensato la messa in scena?
Ho cercato di lavorare tanto su 2 punti di vista della messa in scena, cioè la parte interna dei luoghi e la parte esterna, e quindi non a caso sono fatti in 2D, sono fatti dei disegni, mentre la parte esterna è fatta con 3D, ma reale, cioè che sono plastici veri, come venivano realizzati i film degli anni 60. Penso ai film di Mario Bava, per intendersi. Quindi questa voglia di mescolare tecniche, e poi dopo ho potuto inserire anche tecniche nuove. Quindi questa è un po' l'idea di realizzare una messa in scena che fosse un po' articolata. Ecco.
Anche la musica ha una certa importanza.
Sicuramente la musica e il suono è molto importante. Non a caso il musicista Riccardo Nanni porta una grandissima esperienza, ed è fondamentale perché in un film di questo tipo è quasi il 50% del film, insomma.
Cosa ne pensi della fantascienza? Qual è la tua visione?
È un genere molto vasto. Io, per quello che riguarda la fantascienza che racconto io, parte molto dall'idea della fantascienza sociale degli anni 70. L'idea è portare i problemi del presente e proiettare nel futuro, come una sorta di proiezione per portare delle questioni importanti. Ricordiamo che la mia visione proprio come artista contemporanea è sempre quello di avere fare un'azione politica, e quindi anch'io nella fantascienza, non a caso, mi sono avvicinato al manifesto cyberpunk, che è nato come letteratura, poi è nato cinema, comunque all'interno c'era una visione molto politica. Quindi per me la fantascienza è anche tutto questo. Ovviamente all'interno di questo genere c'è di tutto. Io nel mio percorso ho voluto molto raccontare questo elemento per me fondamentale. Poi nel film si possono notare tante citazioni, amo tanti diversi di tanto tipo di fantascienza, non credo che la fantascienza sia morta, è molto viva. Certo che tanti problemi che si erano posti, i vari Star Trek, i vari Matrix e così via, oggi ci troviamo delle problematiche nel presente molto simili a questi film, ecco. Quindi ovviamente oggi la nostra proiezione pone altri temi in questione, insomma.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più anche rispetto a dove andare a vederlo il film?
Nelle pagine social, sia su Instagram sia su Facebook, su Buoma Studio, che è la casa di produzione e di distribuzione del film, attraverso le mie pagine, Marco Bolognesi Artist. Il film è anche disponibile nelle piattaforme, sia su Amazon Prime che su Apple e su CineTV. Questo lo dico perché gli eventi che noi stiamo facendo sono eventi per incontrare il pubblico. Questo per noi è molto importante perché il film, oltre a queste piattaforme che avrebbe già, vuole avere proprio un incontro col pubblico, perché il film visto in sala è completamente un'altra cosa, insomma.
Dato che hai fatto riferimento alla fantascienza di qualche anno fa, qual è l'estetica fantascientifica cinematografica che più ti piace?
Ci sono tante fantascienze che mi piacciono. Conosco, sono cresciuto con Spazio 1999, una fantascienza più filosofica, anche se poi ovviamente siamo cresciuti con i vari Matrix, Total Recall. Oltre a tutto questo c'è tutta un'altra visione anche della fantascienza molto affascinante coreana, come Natural City, che porta a vedere estetiche diverse che poi in qualche modo vengono un po' cannibalizzate quando si fanno questi film. Quindi non ti posso rispondere con un film specifico, ma ti posso dire che ci sono tutti elementi questi che hanno dato grande ispirazione, anche perché hai un po' citato e tra virgolette cannibalizzato questi immaginari, insomma.
Il film The Truth on Sendai City al cinema da mercoledì 16 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Marco Bolognesi. Alla prossima.
Grazie mille. Alla prossima. Ciao.
Con Sabrina Baracetti, direttrice artistica della 27esima edizione del Far East Film Festival a Udine dal 24 aprile al 2 maggio 2025, ben trovata.
Grazie, grazie Federico, siamo molto contenti appunto di fare una chiacchierata con te, perché siamo alla vigilia di questa 27esima edizione che presenta tantissime novità, a cominciare dai numeri, perché sono 77 film, 49 sono in concorso. Vi ricordo che appunto il Festival di Udine conta sul premio del pubblico, per cui il pubblico ha un ruolo fondamentale, e 28 sono fuori concorso, e tra questi siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che c'è una retrospettiva. Allora dico questo perché è assai raro ormai che i festival producano delle retrospettive. Purtroppo noi studenti di cinema eravamo abituati un tempo fa appunto a delle grandi retrospettive dei festival di Bergamo, di Pesaro, di Torino eccetera, però se tu guardi le line-up dei festival monografici o comunque non dei major festival al mondo, è sempre più raro vedere le sezioni retrospettive, e il motivo c'è: i film spesso, quelli del passato recente, non sono disponibili in versione digitale, ad esempio. Poi ovviamente sono nate le piattaforme, per cui è più facile insomma vedere anche film del passato, però queste due motivazioni non sono delle giustificazioni che pesano al 100%, perché c'è tanto da vedere, da scoprire. Allora, per arrivare a noi, la retrospettiva di quest'anno, che è nata molti anni fa come tema, come argomento, si chiama appunto Yokai e altri mostri dal folklore asiatico al cinema, e presenta 12 film che arrivano da nazionalità diverse e si concentra proprio su questo concetto dei mostri, delle creature che hanno un'origine dalle tradizioni folcloriche di ogni paese asiatico e che poi sono stati riletti e reinterpretati nel cinema all'interno di una traiettoria di cinema fantasy horror. Quindi incontreremo non soltanto gli yokai, che sono appunto i mostriciattoli giapponesi che possono essere buoni, possono essere dispettosi ma anche cattivissimi, ma incontreremo ad esempio anche la krasue, che è più thailandese, che è una mostra con la testa mozzata e parte degli organi interni che penzolano, ad esempio, che ha comunque una tradizione fortissima nel cinema horror thailandese. Ma avremo anche il mostro più temuto, perché è fortemente seduttivo, che è la Gumiho, la volpe a 9 code, che si incontra in tanto cinema sudcoreano. Per cui, insomma, ci sono tanti mostri all'interno di questa retrospettiva, che è accompagnata anche da un volume, da una monografia specifica, che raccoglie vari saggi come approfondimento appunto di questo aspetto del cinema asiatico. E questa è sicuramente una highlight del festival di quest'anno. Ci sono anche moltissime world premiere e anche international premiere, a cominciare appunto dal film che è Green Wave, che arriva appunto dalla Cina continentale. La sezione dedicata alla Cina continentale quest'anno è particolarmente ricca, quindi a testimonianza che l'industria cinese in questo momento ha delle basi solide dopo il Covid. E per quanto riguarda appunto il cinema più di genere di intrattenimento, ha molti assi nella manica, come vedremo appunto nella selezione dei film di quest'anno. Dicevo, cominciare appunto dal film che abbiamo scelto come film d'apertura, che è una family comedy, un'opera seconda di un giovane autore che si ispira anche alla sua vita personale, perché è un film che racconta il rapporto tra un padre, un figlio e una ciotola che viene per caso trovata in questo villaggio dopo una demolizione, una ciotola che potrebbe avere un valore inestimabile, ma potrebbe anche essere fake. Quindi questo innesta tutta una serie di situazioni e permette appunto ad un padre e a un figlio che vivevano lontani, uno in un villaggio, l'altro nella metropoli che è Pechino, di reincontrarsi. L'abbiamo scelto proprio per questo motivo, perché ci è sembrato un film particolarmente riuscito, un piccolo gioiellino sconosciuto, perché il film è stato presentato soltanto al festival di Pingyao in Cina e arriva qui accompagnato dallo stesso regista. E poi vediamo l'horror, che è una sequel di The Priest, arriva in questo caso dalla Corea del Sud, si intitola Dark Nuns ed è un classico horror.
Quanti sono i paesi coinvolti e com'è stata la scelta?
Sono 12 i paesi coinvolti, perché dopo l'annuncio della line-up abbiamo inserito un horror rurale che arriva dall'Indonesia, per cui anche l'Indonesia è rappresentata all'interno della selezione di quest'anno. E come dicevo appunto c'è la Cina continentale, c'è il Giappone che ha un grosso numero di film e che presenta proprio dei film molto adatti insomma allo spirito faristiano, e ci sono le Filippine dal sud-est asiatico, hanno prodotto un film assolutamente imperdibile che si chiama Sunshine. In questo caso questo film è stato presentato anche al Festival di Berlino nella sezione Generation, e la sua protagonista Maris Rakal, che sta arrivando proprio ora a Udine, ha vinto anche un premio come migliore attrice all'interno di quella sezione. Lo consiglio vivamente perché è un film molto molto bello. C'è Hong Kong, legata al concetto di cinema con cui siamo cresciuti, con cui ci siamo formati, per cui c'è un film ad esempio come Prosecutor, diretto e interpretato da Donnie Yen, che presentiamo in anteprima, è appena uscito nelle sale appunto hongkongesi. E poi soprattutto, parlando di Hong Kong, c'è Chi Ark, che siamo riusciti ad annunciare da qualche giorno, sarà lui ad essere premiato con il premio, il nostro insomma simbolo della nostra terra, del nostro festival, che è il Gelso d'Oro. Gelso d'Oro, la carriera. E di Chi Ark mostriamo tre film, tra cui anche il recentissimo Legends of the Condor Heroes di Gallants, che è una produzione cinese, mainland, ma che esprime chiaramente il grande, unico, leggendario stile di Chiark. E anche questo film è assolutamente invisibile nei festival, per cui siamo praticamente felici di essere riusciti ad inserirlo nella nostra line-up. A fianco a Chiark abbiamo anche il premio alla carriera a Sylvia Chang, questo perché abbiamo sempre voluto premiarla, ma a volte è un po' difficile riuscire ad avere attenzioni e soprattutto disponibilità da parte di attori così importanti. Lei è un'icona del cinema asiatico, come sappiamo, ha lavorato a tantissimi film, sia ad Hong Kong che a Taiwan, non è soltanto attrice, ma è anche regista, sceneggiatrice, cantante, ha fatto la direttrice di festival, ha fatto la DJ radiofonica, insomma un artista tutto tondo, che è la protagonista assoluta di questo film in produzione taiwanese, nuovissimo, che si chiama Daughter's Daughter, la figlia della figlia, che noi presentiamo il giorno prima della chiusura, che è il 1° maggio, diretto da una giovane donna, regista la sua seconda opera.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Basta semplicemente entrare nel nostro sito che si chiama www.fareastfilm.com.
27esima edizione del Far East Film Festival ad Udine dal 24 aprile al 2 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Sabrina Baracetti. Alla prossima!
Grazie, grazie Federico!
Con Alex Bellini, co-regista e protagonista del documentario Beyond, in anteprima alla 73esima edizione del Trento Film Festival il 26 aprile 2025. Ben trovato!
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che cos'è questo lavoro?
Questo è il tentativo ben strutturato, ben organizzato, ben orchestrato di rispondere a una domanda che mi accompagna da forse più di 20 anni. Perché l'uomo esce di casa e nonostante le difficoltà, nonostante gli intoppi, conserva il gusto di esplorare? E lo facciamo attraverso il racconto di una piccola spedizione, una piccola storia accaduta nel 2017 quando attraversai il più grande ghiacciaio d'Europa, il Vatnajökull in Islanda, una piccola spedizione in cui successero delle cose inaspettate, un incidente, dei soccorritori, una parte del team che si separa, torna a casa perché decide di non andare oltre e un'altra che invece decide di andare oltre. E quindi sulla linea di questa narrazione ci chiediamo, io chiedo poi, come dire, dialogo con lo spettatore, perché l'uomo, nonostante le difficoltà, appunto, va avanti? È solo il gusto della sfida? È solo un tentativo di superare se stesso, di definire nuovi standard, nuovi limiti da superare? Oppure c'è qualcosa di diverso? Oppure c'è qualcosa di più profondo?
Com'era nata l'esigenza di filmare questa spedizione?
All'epoca questa spedizione aveva un obiettivo diverso. Era il primo viaggio che compivo, che si avvicinava un pochettino all'idea di divulgazione ambientale. Venivo da oltre 15 anni di spedizioni che avevano invece l'obiettivo di sciogliere alcuni nodi interni. L'esplorazione per me è sempre stata infatti una forma di autoanalisi, e in quel 2017 l'obiettivo era un pochettino rivolto verso il mondo di fuori, quindi non più del mondo di dentro, e volevo attraverso questa spedizione raccontare il destino di quello che rimane di questo grande ghiacciaio, il più grande d'Europa, ricordo, che da qui ai prossimi 200 anni avrebbe rischiato di scomparire, un po' come stanno poi facendo tutte le altre calotte glaciali in giro per il mondo. E quindi era un viaggio, ma era anche un viaggio del ricordo, un viaggio per preservare l'idea che nel ghiaccio è conservata la nostra storia, e perdendo il ghiaccio perdiamo anche una parte di nostra storia.
Qual era lo stato di salute allora del ghiacciaio?
Questa è una domanda estremamente importante, estremamente utile da condividere, ma per un esploratore che cammina sul ghiacciaio è difficile prendere il polso della salute del ghiacciaio. Possiamo semplicemente limitarci ad osservare quello che l'occhio riesce a percepire o tutti i sensi. Devo dire che la mia esperienza su questo ghiacciaio è stata duplice. Da una parte ho visto la fragilità di un ghiacciaio che è in ritirata, che racconta una storia ben chiara. Dall'altra parte, come tutti i fenomeni naturali, è riuscito ad esprimere molta forza, molta violenza. È sempre difficile, ecco, riuscire ad avere un'idea chiara, però la scienza viene in soccorso, la scienza ci aiuta molto in questo, e la ricerca dichiara che tutte le calotte glaciali sono in grande ritirata.
Che esperienza è stata?
È stata un'esperienza, come sempre, meravigliosa da una parte e orribile dall'altra. Meravigliosa perché lo spirito dell'avventura e dell'esplorazione mi guida da tantissimi anni e rinnova questo gusto per muovermi in terreni sconosciuti. Come dicevo all'inizio, l'ambiente esterno spesso funziona come specchio dell'anima, quindi uno viaggia nel mondo di fuori, ma in sostanza viaggia per lo più nel mondo di dentro. Ed è stato orribile perché mi ha messo di fronte per l'ennesima volta all'incertezza, al dubbio, anche alla paura di morire. In quell'occasione svelo un piccolo aneddoto che poi è anche parte della trama del film. Dopo 5 giorni cado per un errore di navigazione all'interno del crepaccio. Sì, sembrava essere un crepaccio, ma in realtà era il cratere di un vulcano spento. E in questa caduta io fortunatamente non riporto nessun infortunio, mi si rompe parte dell'attrezzatura. E quindi la paura della caduta si trasforma in coraggio di risalire, di salvarmi da solo, e dopo 3 ore riesco a riemergere dal crepaccio trovando la parte del mio team, quindi il fotografo della spedizione, che invece viveva tutt'altra esperienza, e poi da lì a poco i soccorritori sono arrivati e hanno portato via il fotografo. Devo dire che nonostante tutto, a distanza di anni, mi ricordo questa esperienza come un'esperienza molto formativa, perché mi ha costretto ad imparare velocemente a non commettere più lo stesso errore, quindi l'errore di sottovalutare l'impegno e la sfida che avevo di fronte.
Nel documentario su cosa avete voluto centrare l'attenzione?
Il documentario ha più linee narrative, quella che, come ho detto, racconta anche parte della spedizione, ma il messaggio su cui ci siamo voluti concentrare sono essenzialmente due: il perché l'uomo esplora e non esplora necessariamente ed esclusivamente in terreni ghiacciati o negli oceani o nei deserti, ma l'esplorazione è poi un'attitudine verso la conoscenza, verso la curiosità, e poi è applicabile in tutti gli ambiti dell'attività umana. Un altro aspetto che abbiamo sottolineato più volte è la necessità di riconoscere quando è giusto tenere, trattenere, acquisire informazioni, conoscenza, ma anche tenere con la capacità di resistere, e quando invece l'unica via per sopravvivere è lasciare andare. E questo concetto del lasciare andare, secondo me, è molto utile in un'epoca in cui il lasciare andare è spesso legato alla rinuncia, a quell'attività che fa chi non può agire altro e quindi lascia andare. Però lasciare andare è anche importante nell'ottica di liberarsi dei pesi superflui, degli oggetti o degli schemi mentali obsoleti. Quindi se vogliamo rinnovarci e vogliamo migliorare, crescere, maturare, dobbiamo acquisire nuove energie, nuove persone, nuova forza, ma contemporaneamente dobbiamo riconoscere quello che dobbiamo lasciare andare per poter muoverci avanti. E quindi, ecco, questo è quello a cui sono più affezionato.
Che percorso avrà il documentario?
In questo momento ha un percorso incerto, nel senso che in questo momento ci stiamo proponendo ai vari film festival internazionali, perché io in passato avevo partecipato come o giuria di altri film festival oppure come ospite parlando e raccontando di altre mie esperienze. Abbiamo già ricevuto alcune richieste di partecipazione, però speriamo non si fermi qui e possa trovare anche un suo posticino nella TV o in qualche sala cinematografica al di là del circuito dei festival.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
Sono tutti quelli legati alla mia persona, quindi tutti i social network di Alex Bellini, Instagram, Facebook, LinkedIn o anche il sito internet. Non abbiamo ancora pensato, e forse non lo faremo mai, un sito internet dedicato, però mi hai appena lanciato un bello stimolo e proverò a ragionare con il team che ha seguito l'intero progetto che cosa ne pensano.
Il documentario Beyond, in anteprima la 73esima edizione del Trento Film Festival, sabato 26 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al coregista e protagonista Alex Bellini. Alla prossima!
Arrivederci, grazie a tutti!
Con Francesco Grimaldi, regista del documentario The Home of Champions, in proiezione a Roma all'Uovo Cinema Aquila, martedì 29 aprile 2025, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
Cosa racconta questo lavoro?
Il documentario parla appunto di questa The Home of Champions, la città dei campioni, un luogo mitico che sorge in cima alla Rift Valley a 2500 metri e che di fatto è la culla di tutti i maratoneti più forti del pianeta.
Come nasce questo documentario?
Il film nasce da una passione personale, chiaramente essendo io un ex maratoneta amatoriale, mi ero incuriosito, volevo sapere insomma dove si allenassero queste persone, perché quando osserviamo le gare vediamo sempre che c'è un gruppo di testa che di fatto sono africani e arrivano sempre primi, e quindi mi interessava sapere da dove venissero e chi fossero queste persone. Quindi misi insieme un gruppo di persone per portare in dono delle scarpe da corsa a questa comunità, e così abbiamo scoperto questa Eldorado del running, che appunto è Iten, che è questo villaggio in cui tutti quanti si ritrovano per allenarsi e per cercare di costruire un futuro con la corsa.
Come viene fuori questa comunità?
In Kenya le possibilità sono abbastanza limitate, le possibilità lavorative, è un paese molto semplice, molto rurale, quindi i ragazzi che scoprono di avere un talento nella corsa durante gli anni scolastici vengono invitati in un certo senso ad andare a tentare la fortuna appunto ad Iten, e quindi è un posto che si popola di persone che provengono da tutte le parti del paese, in quell'area geografica lì si concentrano, e lì riescono ad avere delle piccole opportunità grazie a, appunto, a ex campioni, o comunque sia grazie a questa ormai forte comunità di persone, di atleti che si allenano tutti i giorni, quindi i nuovi arrivati si attaccano magari a un gruppo già consolidato e cominciano a correre con loro, fino a che un manager, magari un agente, non li nota per dargli magari dei piccoli ingaggi o anche semplicemente un paio di scarpe con le quali correre, e così nasce questa comunità. Poi chiaramente attorno a questa si sviluppa tutta la città di Iten, che ormai è proprio una vera e propria cittadina, però tutte le attività anche commerciali ruotano sempre intorno ai corridori, e loro lo sanno che i corridori poi sono quelli che hanno questa possibilità di trasformare la vita non solo loro, ma di tutto il villaggio, di tutti i villaggi che gravitano intorno a loro. È così che poi nasce appunto questa comunità.
Come hai strutturato il documentario?
Un racconto corale di questo posto. Non volevo concentrarmi solamente sulla storia di qualche campione, come spesso succede, tralasciando e trascurando quelle che invece sono le storie secondarie e secondo me più belle. Quindi ho cominciato a conoscere persone che non avevano ancora vinto gare internazionali, e il documentario l'ho strutturato proprio attraverso le loro testimonianze. C'è una grossa attenzione all'aspetto femminile della corsa, perché in un paese patriarcale come il Kenya, il fatto che delle ragazze decidano di indossare un kit sportivo e cominciare a correre e diventare loro le breadwinner della famiglia è una rivoluzione che sta accadendo ormai da una ventina d'anni in Kenya. Quindi ci sono testimonianze femminili, e poi chiaramente ci sono testimonianze invece di persone più legate al contesto storico di Iten, quindi i primi allenatori e i primi campioni olimpici che hanno contribuito a far diventare quel posto quello che è oggi.
Che esperienza è stata per te?
È un'esperienza incredibile, anche perché ho trascorso tanti anni appunto con loro a girare, e da questa curiosità è nata oltretutto un progetto umanitario che è la mia Onlus, con la quale ogni anno continuo ad andare appunto lì in Kenya ad Iten per portare migliaia di paia di scarpe da corsa per queste persone, per cui ormai si è stato veramente un rapporto di amicizia, e per me è quasi come se fosse una specie di seconda famiglia, quindi è stata un'esperienza unica e credo irripetibile nella vita. Non so quante altre volte mi capiterà di costruire un legame così forte con delle persone delle quali poi vuoi raccontare una storia, ecco.
Che percorso sta facendo il documentario?
È stato terminato da poco, ha fatto un primo periodo in alcuni festival, e adesso appunto stiamo facendo le uscite cinematografiche. Sicuramente al termine di queste dovrà fare attaccare diverse città italiane, e poi al termine di queste farà appunto un giro nei festival e poi approderà su qualche piattaforma, così che possa essere fruito insomma dal grande pubblico, ecco.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
Sicuramente il sito della distribuzione o il sito della casa di produzione, quindi o TVCO oppure iFrame, si trovano tutte le informazioni appunto sul film.
Il documentario di Home of Champions, in proiezione a Roma al Nuovo Cinema Aquila martedì 29 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Grimaldi. Alla prossima!
Grazie, grazie a tutti.
con Cobol della trasmissione Boca Chica Cosmodrom per presentare la rassegna di fantascienza Kinodrom a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino dal 27 marzo al 24 aprile 2025. Ben trovato!
Ciao, ciao, ciao a tutte e tutti coloro che ci ascoltano.
Presentiamo questa rassegna, di cosa si tratta?
Più generale, all'interno di una serie di rassegne che Cinemaforte propone periodicamente, la trasmissione Boca Chica Cosmodrom è una trasmissione che viene fatta in diretta a Radio Forte e che parla di capitalismo spaziale al proprio interno, quindi diciamo di evoluzione del modo di produzione capitalistico che inizia a guardare anche alle risorse dello spazio extraterrestre. Ecco, all'interno di questo contesto noi utilizziamo naturalmente molta fantascienza nelle nostre analisi e di conseguenza è venuto naturale pensare ad un ciclo, una piccola rassegna di quattro film di fantascienza un po' sperduti, un po' poco noti, un po' poco conosciuti, non proprio mainstream, che presentano temi interessanti.
Com'è stata la scelta dei titoli?
Come dicevo, da un certo punto di vista ci siamo orientati su titoli che non sono così trovabili o comunque così noti. Per dire, il 27 marzo proietteremo La vita futura, un film inglese del 36, che in realtà è la risposta a Metropolis, però rispetto a questo è assolutamente più sconosciuto. È un film che inverte esattamente questo, il vettore che da Metropolis spinge il proletariato dal basso, quindi le classi subalterne, verso una riscossa contro le classi privilegiate. Qui nella vita futura invece c'è un ribaltamento molto interessante, fantascientifico, utilizzando scenari e prospettive tipicamente machine age e streamline, quindi un film molto molto particolare, tra l'altro girato proprio tra le due guerre, quindi in sentore dell'inizio della seconda guerra mondiale, però ancora guidato dall'ottimismo che, avendo superato la prima, il mondo non sarebbe mai più ricaduto in una guerra mondiale. Nulla di più sbagliato, ovviamente. Poi abbiamo Criminali della Galassia, che è un film italiano del 65, Anthony Dawson al secolo Antonio Margheriti, bellissimo film, forse meno ispirato del primo dal punto di vista politico, dal punto di vista della riflessione, ma un capolavoro della cinematografia anche spaghetti western intergalattico nostrano, in cui verranno ripresi tutta una serie di temi che vengono sviluppati dalla fantascienza italiana molto poco nota, di cui Anthony Dawson appunto è sicuramente uno dei protagonisti insieme a Bava principali. L'invenzione di Morel è il terzo film, Emilio Greco, un film assolutamente che conoscono in pochissimi, distopico, ma distopico diciamo utopico, nel senso che è una distopia utilizzata in modo rigenerativo e in modo critico. Io sono sempre contro le distopie, sono più per le utopie da questo punto di vista, quindi non avrei mai scelto insieme ai compagni con cui ho fatto questa cosa un film semplicemente distopico. Film appunto del 74, assolutamente sconosciuto. E poi ultimo, il capolavoro sovietico dell'81, Per Aspera d'Astra, che è un film, va bene, come dire, eccezionale, bellissimo, con quelle lentezze e con quelle maestrie, capacità di utilizzare le luci tipicamente russo-sovietiche, di un regista, Viktorov, che in realtà è una sorta di fratello minore di Tarkovsky, ma assolutamente ignoto ai più. Il film Per Aspera d'Astra ultimamente è stato riscoperto, dopo essere stato assolutamente ignorato per decenni in quanto film sovietico e in quanto portatore, da questo punto di vista, anche di un'estetica forse un po' poco immediatamente digeribile e comprensibile per questa parte dell'Occidente, ma un film eccezionale da questo punto di vista.
Dal 1936 al 1981, un cinquantennio di fantascienza. E cosa ne è della fantascienza 50 anni dopo, oggi?
Da sempre ognuno rivendica il cadavere della fantascienza. Il cadavere della fantascienza è stato rivendicato anche all'inizio, quando la fantascienza ancora non esisteva, ma esisteva il racconto d'avventura, che insomma in qualche modo lo preannuncia. Beh, oggi il compito della fantascienza, dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista della trasmissione Boca Chica Cosmodrom, è quello di una riscoperta, di un'analisi, prefigurazione politica, secondo me, e soprattutto di capacità e di stratamento verso la costruzione di alternative. Io sono sempre molto sorpreso quando incontro, conosco sedicenti rivoluzionari che però non amano la fantascienza. Ecco, la fantascienza è assolutamente uno spirito libero, anche quella più reazionaria, uno spirito libero capace di mettere in discussione il presente, lo status quo, quindi un arnese essenziale nella cassetta degli attrezzi di chi vuole un mondo diverso. Quindi ecco, da questo punto di vista una forza ineguagliabile. Certo, vive, ha vissuto certi momenti un po' alluppati, no? Come dire, un po' chiusi su se stessi. Attualmente, ad esempio, cinematograficamente esiste pochissima bella fantascienza, ma questo non è un problema della fantascienza, è un problema delle idee che vengono messe in campo. Ovviamente più la censura e più lo status quo si fanno impellenti e pervasivi, più la fantascienza da questo punto di vista ne soffre, e per trovare della buona fantascienza bisogna andare a scavare nelle nicchie.
Come si svolgeranno le proiezioni? Con un'apertura e una chiusura?
È prevista sicuramente un cappello di introduzione. Per esempio sulla vita futura si parlerà intanto del racconto di Wells da cui il film è tratto, soprattutto del periodo storico, dell'attualità politica del film, e come annunciavo prima anche del machine age, dello stile streamline, che sono elementi che a noi hanno interessato molto in questo film e che non saranno oggetto di dibattito, però almeno di segnalazione. Ecco, ci piacerebbe segnalare quali sono gli elementi che secondo noi sono stati importanti in questo film, che sono in questo film in particolare, nel primo, sono questi tre elementi. Quindi credo che ogni film avrà questo cappello introduttivo in cui segnaleremo gli elementi secondo noi da tenere d'occhio nel film nello specifico. Poi non so se ci sarà, non credo, non è previsto, ma insomma, se poi ci sarà un naturale spontaneo dibattitone alla fine, ma non penso proprio. Ecco, insomma, la scelta che abbiamo voluto fare è anche quella di film comunque che parlino, che comunque diano una serie di suggestioni non così pesanti.
I riferimenti web per il programma?
Su fortepredestino.net troverete anche tra l'altro le puntate andate in onda di Boca Chica Cosmodrome, e tutti coloro che si vogliono interessare alle prospettive di sviluppo critico del sistema di produzione capitalistico.
La rassegna di fantascienza Kinodrom a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, il giovedì dal 27 marzo al 24 aprile 2025, con 4 appuntamenti. Un saluto e un ringraziamento a Cobol della trasmissione Boca Chica Cosmodrom.
Alla prossima. A voi, ciao, a presto, ciao.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.